И пойдем, дом Божия, молиться, там я чудное дело.
Пойдем, дом Божия, молиться, там я чудное дело. Там все параллельное ликое, как они ели в высоте.
Канада. 9 settembre 1953. Alcune centinaia di persone si sono radunate in un campo a Perry Siding, poco più a sud del lago Slocan, nel sud-ovest del British Columbia, un'area nota come Couden Eyes. Hanno costruito una tendopoli con una tenda più grande riservata alla preghiera. Al suo interno i bambini stanno guardando e ascoltando gli adulti cantare e pregare. Non indossano alcun indumento, sono tutti nudi. Nello stesso momento, una guarnigione della Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale e nazionale canadese, si sta raggruppando ai margini dello stesso campo. Stanno bevendo birra e lanciano le bottiglie vuote nell'accampamento, forse per darsi coraggio rispetto a quello che stanno per fare, quello che gli è stato ordinato di fare. Poi iniziano a marciare all'interno dell'accampamento, armati di lunghi bastoni. I colpi cominciano a cadere sulle persone nelle tende, che crollano a terra insanguinate, urlando per la paura e per il dolore. In pochi attimi è l'inferno. I bambini, terrorizzati, fuggono verso i boschi, gridando in preda al panico. Nessuno oppone resistenza. Nudi come sono, non possono difendersi né tantomeno costituire una minaccia. Alla fine, gli adulti vengono tutti arrestati per nudità in pubblico e i bambini, che vengono catturati, sono tenuti in custodia. Quindici mesi dopo, alle prime luci dell'alba del 18 gennaio 1955, la RCMP fa il suo ingresso a Crestova, non lontano da Perry Siding. È una notte limpida e meno fredda del solito, quando con militare precisione la Polizia Federale Canadese inizia il suo raid. Le case vengono perquisite, il suono dei bastoni e dei pesanti stivali sulla neve inizia la sua macabra colonna sonora. I bambini sono terrorizzati e hanno ragione di esserlo. La polizia è venuta per loro. È l'inizio della cosiddetta Operazione Crestova o Operazione Snatch, un nome come un altro, per intitolare un'azione spietata e di rara brutalità. Gli uomini in uniforme afferrano i bambini e li portano via di peso, ancora in pigiama. Vengono separati dai genitori con la forza. Chi si ribella viene violentemente represso, con i bastoni o con i frustini per cavalli. Nessuno ha idea di dove verranno portati i bambini. Non è la prima volta che accade. 20 anni prima, 350 bambini erano già stati strappati alle loro famiglie e distribuiti in case famiglie, orfanotrofi e ospedali psichiatrici. Qualcuno venne dato direttamente in adozione. I genitori erano stati incarcerati per 2 o 3 anni a Pierce Island, al largo dell'isola di Vancouver, sempre con l'accusa di nudità in pubblico. 3 bambini, così piccoli da essere ancora allattati, vennero strappati alle proprie madri, affidati alle cure statali e morirono, senza che alcuna spiegazione venisse fornita né che ci fossero conseguenze di alcun tipo. Questa volta sono 40 i bambini e ragazzi tra i 15 e i 5 anni portati via dalle loro famiglie e collocati a New Denver, sul lago Slocan, in un vecchio sanatorio costruito per internare i malati di tubercolosi delle famiglie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vanno a raggiungere i 104 bambini catturati durante il raid di Perry Siding. A volte i bambini rimangono qui anche dopo che i genitori sono stati rilasciati dal carcere, senza alcuna autorità. Ma i tribunali correggeranno questo errore solo anni e anni più tardi. Rapidamente la notizia di questi sequestri di massa si diffonde e i minori scampati e i primi raid iniziano a nascondersi sempre meglio, mentre le autorità li braccano come animali. Per quelli che sono già a New Denver, la vita non è delle migliori. La disciplina è ferrea, il regime è durissimo e ogni tentativo di esprimere la propria cultura o le proprie abitudini familiari viene repressa con percosse e pubbliche umiliazioni. Ogni contatto con i genitori e la loro religione viene fermamente scoraggiato. Gli abusi a cui questi bambini vengono sottoposti sono incalcolabili. Abusi fisici, sessuali ed emotivi. Alcuni mantengono il proprio spirito ribelle, continuando a parlare la propria lingua e rifiutando di essere assimilati, anche quando vengono frustati con cinghie di cuoio, una delle punizioni corporali più diffuse a New Denver. Ma più le punizioni sono severe, più l'ostilità dei giovani ospiti cresce, preparando di fatto una nuova generazione di sovversivi pronti alla ribellione e alla vendetta. Anche per quelli che sono riusciti a fuggire, le cose non sono facili. Bambini di 6 anni abbandonati da soli, nei boschi, senza la possibilità di ritornare finché la polizia non si allontana. Qualcuno di loro riesce a sfuggire alla cattura per 5 anni, altri sono così traumatizzati che preferiscono consegnarsi alla polizia piuttosto che vivere nel continuo terrore e con la sensazione di essere braccati. La tragedia di questa comunità, che ricorda in qualche modo quella dei figli sottratti alle famiglie indigene del Canada e sottoposti a un'istruzione forzatamente assimilante, i cosiddetti First Nation Children, è molto meno conosciuta, ma non per questo meno drammatica, e forse si inserisce nello stesso modello educativo violento e totalitario che normalmente non ci sentiamo di attribuire ad una nazione come il Canada, ma che invece ha segnato la sua storia almeno fino al 1996. Ma chi erano i membri di quella comunità di pacifisti, vegetariani, nudisti, così invisa alle autorità canadesi da provocare come reazione un tentativo di vera e propria cancellazione culturale? Per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e andare in Russia, nel XVIII secolo. In questo periodo in Russia nascono diversi gruppi che rifiutano l'assimilazione di massa della religione ortodossa e si stringono invece sugli elementi che più caratterizzano la propria identità specifica. Questi movimenti sono chiamati etnoreligioni perché gli elementi tipicamente religiosi come culto, pratiche, preghiere si fondono in modo inestricabile con gli elementi etnici dei gruppi che li praticano, come abitudini, cultura e tradizioni. Uno di questi gruppi etno-religiosi, caratterizzati da un forte spiritualismo, è quello dei Dukobor. Il loro nome significa letteralmente i guerrieri dello spirito e contestano l'elaborata gerarchia e i complessi rituali della Chiesa ortodossa, troppo artificiali per il modo di vedere il mondo di questa gente molto legata alla natura e al contatto diretto con la spiritualità. I Dukobor contestano inoltre la sacralità della Bibbia, ritenuta falsa in quanto documento scritto e quindi necessariamente mistificato, e l'adorazione di immagini sacre considerata idolatria. Tutti gli elementi di intermediazione tra lo spirito e l'uomo, insomma, suonano estremamente falsi e artificiosi ai Dukobor, che in sostanza non riescono a capire né ad accettare la secolarizzazione della Chiesa ortodossa con tutte le sue contraddizioni, che a loro, abituati a rituali semplici, spontanei e diretti, sembra un'istituzione irrimediabilmente corrotta e inconciliabile con il proprio sentimento religioso, un sentimento vissuto in modo autentico e spontaneo e quindi di grandissima importanza per la loro vita e identità. I Dukobor credono nell'uguaglianza di tutti gli uomini, nell'assoluto divieto di uccidere un altro uomo perché ciascuno è un'emanazione di Dio e in quanto tale va rispettato, e nei rituali semplici, insomma in una religiosità egualitaria e spirituale e in un atteggiamento assolutamente pacifista. Ma questo atteggiamento mal si concilia con le esigenze di uno Stato organizzato e militarista come la Russia imperiale dell'epoca. Inizialmente lo zar Alessandro I tenta di allontanarli, mandandoli a colonizzare le steppe a sud dell'Ucraina. Ma quando gli succede Nicola I, le misure di repressione e assimilazione nei loro confronti diventano ferree e organizzate. Gli uomini saranno arruolati a forza nell'esercito e spediti nel Caucaso, mentre donne e bambini verranno allocati nelle nuove province oltre il Caucaso, in particolare in Georgia. Nel 1886 i Dukobor oltre il Caucaso sono oltre 20.000 e sotto la guida di Lukeria Vasilievna Gubanova, la vedova del leader precedente Peter Kalmykov, hanno un periodo di relativa tranquillità, dovuta anche alle capacità diplomatiche di Lukeria con le autorità locali. In questo periodo i Dukobor diventano anche vegetariani, ispirandosi alle teorie filosofiche di Leone Tolstoi, che trovano molto vicine al proprio sentire. Ma alla morte di Lucheria, che non lascia eredi, la comunità si divide in più fazioni, la principale delle quali guidata da Peter Vasilevich Verigin. Poco dopo il suo insediamento, però, Verigin viene mandato in esilio in Siberia e la pressione del governo sui Dukobor aumenta. Per uno stato moderno e organizzato come la Russia di fine Ottocento, queste comunità sono aberrazioni del passato da correggere imponendo la civiltà statale senza eccezioni. I Dukobor non registrano i propri matrimoni, né le nascite, ignorano le leggi statali, rifiutano di prestare servizio militare e persino di giurare fedeltà al nuovo zar Nicola II. Se in passato queste anomalie sociali potevano essere tollerate in un grande stato multietnico come la Russia, oggi non c'è più spazio per queste difformità e la completa assimilazione prende forma nei decreti e nelle azioni repressive del governo russo. Come reazione, anche le proteste e le ribellioni dei Dukobor diventano più estreme e violente. Più i loro leader sono incarcerati e mandati in esilio, più i Dukobor li vedono come martiri a cui ispirarsi per insaldare la propria fede religiosa e la propria identità etnica. Iniziano a non consumare più né alcol né tabacco e a dividere la terra in parti uguali, senza distinzioni e proprietà specifiche, e aderiscono al più totale pacifismo e alla non violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno del 1895, i Dukobor arruolati nell'esercito bruciano tutti i propri fucili, intonando canti sacri. Lo zar Nicola II risponde inviando i cosacchi a disperderli e a massacrarli, occupando le loro case e obbligandoli a sfollare nei villaggi vicini. Molti di loro moriranno di fame e di freddo in questa diaspora forzata. Le vessazioni sui Dukobor però cominciano a diventare un caso internazionale e la Russia viene criticata aspramente per i suoi interventi così duri su minoranze religiose decisamente pacifiche. Nel 1897 il governo russo decide che forse consentire l'emigrazione in massa dei Dukobor è la soluzione migliore. Si elimina il problema e non si hanno più critiche internazionali. Ci sono comunque delle condizioni. Gli emigranti non potranno mai più tornare in Russia, dovranno provvedere con i propri soldi al viaggio e i loro leader, attualmente in carcere, non potranno emigrare prima di aver scontato la loro pena. I primi Dukobor provano a emigrare a Cipro, ma l'isola è troppo piccola per accoglierli tutti e quindi, grazie all'intervento della comunità quacchera e del movimento tolstoista, che coprono quasi tutti i costi, viene organizzata un'emigrazione di massa in Canada. Leone Tolstoi devolverà i proventi di diverse sue opere personalmente a questa impresa epica. Ma una volta giunti in Canada, gli stessi problemi di integrazione che avevano creato guai ai Dukobor in Russia si ripresentano. I canadesi iniziano a guardarli con sospetto e a guardare con ancora più sospetto le loro pratiche quotidiane. La vita in una stretta comunità chiusa, quasi settaria, il rifiuto di mandare i figli a scuola, la loro disinvoltura nel mostrarsi nudi, uomini e donne. Il nudismo diventa anche un modo di protestare contro le ingerenze del governo e marciare nudi un modo di esprimere pacificamente il proprio dissenso. Purtroppo è un modo che la società dell'epoca ritiene completamente inaccettabile. I Dukobor rifiutano anche di intestare le proprietà dei terreni a singoli individui, invece che all'intera comunità. Questo è un enorme problema, perché a questi continui rifiuti le autorità rispondono, nel 1907, togliendo loro la proprietà di oltre un terzo dei terreni, che sono restituiti alla corona. Un altro grosso problema è che, come era stato per i loro predecessori in Russia, i Dukobor canadesi rifiutano di giurare fedeltà alla corona e quindi non possono essere naturalizzati come cittadini inglesi, tagliandoli di fatto fuori dalla società. La crisi politica generata da questi problemi finisce per spaccare i Dukobor in tre parti. Gli indipendenti, più inclini ad accettare le condizioni del governo, gli ortodossi, il gruppo più numeroso, e i freedomiti, i più estremisti, determinati a seguire le indicazioni del loro leader Verigin nel modo più inflessibile. Il primo gruppo finisce ben presto per essere assimilato dalla cultura canadese e la loro identità si disperde in quella nazionale. Ma per gli altri due le cose non sono così. Il loro leader Verigin, temendo che anche gli altri gruppi possano essere corrotti dalla modernità, compra grandi appezzamenti di terreno nel sud-est del British Columbia, in particolare nella vallata di Slocan. Tra il 1908 e il 1912, 8.000 Dukobor si trasferiscono in British Columbia e si specializzano nella coltivazione di alberi da frutta. Il 29 ottobre 1924, però, Verigin viene ucciso da una bomba mentre è su un treno in viaggio verso il British Columbia. Inizialmente le autorità sospettano che sia qualcuno all'interno della comunità ad aver organizzato l'attentato, ma la verità non verrà mai scoperta e i Dukobor non forniscono alcun supporto alle indagini, temendo che questo crei ulteriori spaccature nella loro comunità. Questo clima di sfiducia, unito agli atteggiamenti ritenuti offensivi, inaccettabili o sospetti dei Dukobor, crea un'ulteriore spaccatura tra la comunità religiosa e il popolo canadese, una spaccatura che sarà destinata a durare per decenni. Nel 1928 il figlio di Verigin, Peter, arriva dalla Russia a rilevare la leadership del padre, ma il governo canadese, temendo che sia un pericoloso bolscevico venuto a guidare le frange più estremiste, tenta di deportarlo. Il tentativo, grazie anche alla difesa del pacifista Peter Makarov, fallisce, ma crea un'escalation nelle proteste dei Dukobor. I freedomiti in particolare iniziano ad appiccare incendi e organizzare sempre più cortei nudisti, a cui il Parlamento canadese risponde rendendo la nudità in pubblico un crimine nel 1932. Anche per le 300 persone arrestate con questa accusa, la pena è simile a quella subita in Russia dai loro predecessori. 3 anni di carcere. Incendi e parate nudiste diventano le principali armi di protesta dei freedomiti. Ma contro cosa protestano? In primis il materialismo del mondo occidentale e poi il sequestro dei terreni da parte dello Stato, l'educazione forzata dei loro figli e naturalmente l'assassinio di Verigin. Durante il 1947 e il 1948 le azioni dei freedomiti contro la modernità, per esempio la distruzione delle Trebbiatrici, e contro le scuole che venivano date alle fiamme in quanto simboli dell'assimilazione culturale, diventano sempre più eclatanti finché il governo decide di usare misure drastiche e tristemente si arriva ai fatti del 1953. Molto si è speculato su quanto i freedomiti abbiano provocato il governo canadese per scatenare questa violenta reazione. È vero che il loro stile di vita era molto difficile da conciliare con quello di un moderno stato occidentale, ma non più di altre minoranze religiose come i quaccheri o gli Amish, che pure vennero tollerati e rispettati in misura maggiore perché di provenienza europea. Non c'è dubbio che lo stigma della loro provenienza dalla Russia abbia gravato sul clima di sospetto e persecuzione a cui furono sottoposti, fino alle estreme conseguenze. E va ricordato che, in fondo, gli obiettivi dei freedomiti furono soltanto quelli di rimanere fedeli alla propria fede, mantenere i principi degli accordi con il Canada così come erano stati stipulati fin dall'inizio e resistere al tentativo di assimilazione dell'intera comunità Dukobor. In questo fu un progetto condannato al fallimento già dal principio, perché l'evoluzione sociale e il progresso tecnologico, particolarmente accelerati in Occidente all'inizio del Novecento, non avrebbero mai lasciato spazio ad una comunità così resistente al cambiamento e così radicalmente legata alle tradizioni rurali, spiritualistiche e naturiste. Qualsiasi fossero le colpe dei freedomiti, però, nulla giustifica le incredibili sofferenze a cui vennero sottoposti centinaia di bambini innocenti, vittime e ostaggi della violenza e dell'incapacità di comprensione reciproca degli adulti, come troppo spesso accade nella storia. Il 31 luglio 1959, nel tribunale di Nelson, un gruppo di madri freedomite venne a patti con il governo della provincia, prestando un giuramento e potendo finalmente riabbracciare i propri figli. Gli ultimi 77 bambini di New Denver vennero rilasciati il 2 di agosto del 1959. Alcune madri li andarono a prendere completamente nude e molti dei loro figli non capirono nemmeno il significato di quel gesto. Questo dà la misura di quanto la loro identità e la loro cultura fossero state cancellate, creando un conflitto tra la propria comunità e i valori educativi. Questo conflitto sopravvive fino ai giorni nostri, avendo lasciato dietro di sé generazioni confuse e turbate, colme di traumi insopprimibili e pronte a nuove reazioni violente. È triste ed ironico che sia stata la comunità Dukobor a dover cercare una riconciliazione con il governo, che si è sicuramente macchiato di gesti atroci e disumani nei loro confronti, contraddicendo nel tempo gli accordi presi con questa comunità. Oggi la comunità Dukobor vive serenamente e prospera in Canada, ma la loro eredità di ingiustizie e abusi continua a vivere con loro. Stanno ancora aspettando una risposta adeguata da parte del governo provinciale e nazionale per quello che è accaduto a loro e alle loro famiglie. Ma sanno che nessuna risposta arriverà mai e che ancora una volta saranno loro a dover fare il primo passo verso la pace, nudi e indifesi come sono sempre stati.
Молится, подается, как волна плескается. Вот молится, подается, как волна плескается. Полна вам от Бога справедливо бранится. Полна вам от Бога.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!